vorrei proporvi la lettura delle due parabole di Luca che troviamo una di seguito all'altra nel capitolo 14. Sono due piccole parabole che sono associate da una tematica e anche dal contesto in cui si trovano collocate. Siamo nel capitolo 14, versetto 7. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Versetto 12 continua subito dopo con un'altra parabola. Disse poi a colui che l'aveva invitato. Vedete che siamo nello stesso contesto. Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti.
Ma questo, scusi, hai detto che è una parabola?
Sono due.
Perché dice, se tu, sembra che parla comunque a chi ha invitato.
Certo, sì.
Sì,
lui parla senz'altro in un contesto, però raccontando una parabola.
Una parabola. Sembrava quasi un insegnamento.
Sembrava quasi. Certo. Però vedete, sempre con questo tono, che è il tono tipico delle parabole. Guardate che la parabola ha sempre in sé un tono tipico di insegnamento. Ha sempre il tono tipico dell'insegnamento, tanto che anche qui Gesù non inventa la parabola. La parabola è un genere che noi troviamo già nella predicazione, nell'insegnamento tipico rabbinico. Quindi Gesù si colloca nel solco di questo tipo di insegnamento che poi si incanala secondo questo genere letterario, ma è molto vicino, è molto vicino. La cosa che piuttosto io voglio chiedervi, perché noi ci troviamo già qui in un contesto ben preciso, che è il contesto di una festa, oltretutto una festa che viene specificata, una festa di nozze. Ma noi siamo abituati a cercare che cosa porta Gesù a dare queste istruzioni o questo insegnamento, questo chiarimento, come volete. Cioè a cercare il contesto tipico di un simposio. E guardate che anche qui, se voi tornate un po' indietro, noi abbiamo tutta una serie di insegnamenti che Gesù dà proprio in risposta a una provocazione o a una domanda. Se voi andate qualche passo indietro, se voi andate nel capitolo 13, voi vedete che c'è l'invito alla penitenza all'inizio, con un'altra parabola, la parabola del fico sterile, parabola che però voi trovate anche in Matteo. Poi c'è la guarigione della donna in giorno di sabato, cosa a cui avevamo accennato questa mattina. Se voi dopo questo episodio guardate, specifica, accompagna questa guarigione con la parabola del granellino di senape, presente anche in Matteo e Marco, con la parabola del lievito, presente anche nel Vangelo di Matteo. Dopodiché, al versetto 22, ecco il contesto. Passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Quindi lui sta passando, ok, e insegna per le città e i villaggi dove passa. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non riusciranno. E poi comincia già a raccontare una parabola: il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, e che ricalca Matteo 25, che è la parabola delle vergini, a cui già avevamo fatto riferimento. Vedete, va avanti, poi si arriva a questo, a questa nostra parabola, e ancora c'è nell'orecchio questa domanda. Questa domanda praticamente continua a rimanere sullo sfondo. Cioè, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ma Signore, sono pochi quelli che si salvano? La lascia lì come leitmotiv, come un basso continuo, e ti resta nell'orecchio. Ti resta nell'orecchio. Quando tu arrivi a questo episodio, mentre siamo invitati a nozze, Gesù è invitato a nozze, il lettore ha ancora nell'orecchio questa domanda: ma sono tanti quelli che si salvano? Se voi vedete, Gesù invita a passare per la porta stretta, perché tanti cercheranno di entrare ma non riusciranno, ma la domanda rimane aperta. Quando voi incontrate queste due parabole, se voi vedete, sono tutte e due accomunate da un tema. Il tema comune delle due parabole che abbiamo appena letto è il posto. È il posto. Nella prima parabola, il posto che ti prendi quando sei invitato a una festa, e nasce dal come vede che si prendono il posto questa gente. La seconda, il posto che tu dai agli invitati. Capite? Quando non sei tu invitato, ma tu che inviti, che posto dai agli invitati? E allora, dietro ancora ti continua a risuonare la domanda: saranno tanti quelli che avranno un posto nel regno dei cieli? Tant'è vero che alla fine Gesù stesso fa riferimento, quando ci sarà la resurrezione dei giusti e al banchetto, appunto, delle nozze. Vedete, quindi il riferimento a quel momento rimane. Allora, vedete, attraverso queste parabole Gesù continua a dare delle risposte a questa domanda di fondo che continua a riecheggiare. saranno tanti quelli che si salvano. Voi ci avete mai pensato? Se saranno pochi o molti quelli che si salveranno?
Secondo me tutti.
Io
sono ottimista.
Questo, qualcun altro invece che in senso opposto direbbe: ah, per me nessuno. Tant'è vero che voi sapete che gli stessi apostoli a Gesù diranno a un certo punto: ah, ma così allora chi si potrà salvare? E Gesù risponderà: questo è impossibile per gli uomini, ma non per Dio. Vi ricordate? Quindi lasciate fare a me. Lasciate fare a me. Ma
anche perché, dicendolo francamente, a parte diciamo quegli esempi cattanti di barbari, eccetera, ma perché non c'è, cioè, tra virgolette, non ci guadagna niente.
Sì. Però capite, lo so bene, però sono domande che sfuggono alla nostra padronanza, alla nostra comprensione, ed è giusto che sia così. Quello che voglio farvi notare però è una sottolineatura che in queste parabole Gesù fa capire, cioè questo tale che incontra Gesù nel capitolo 13 versetto 22, un tale, versetto 23, gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Allora, questa domanda può avere due sfumature. Allora, o questo tale è preoccupato di non entrarci, e allora dice: sono tanti o pochi i posti riservati, coloro che entrano? Riuscirò mai a entrarci? Ma quando ha dei confronti con la gente nel Vangelo di Luca, e spesso chi gli presenta queste domande sono più farisei, dottori della legge, come abbiamo visto. E dietro a questa domanda allora potrebbe starci la sfumatura: io ci sono nel regno dei cieli, io sono giusto. Ne avrò tanti accanto a me o saremo in pochi? Cioè, saremo in pochi, saremo tranquilli, o ci sarà un Balai Lama, un sacco di gente. Chi mi troverò a fianco nel regno dei cieli? Più che c'entrerò io nel regno dei cieli, qual è il posto che avrò? Queste parabole ci insegnano a non preoccuparci del posto, a non preoccuparci del posto. Dove mi colloca il Signore è il mio posto. Lasciar fare a Lui. Signore Gesù torna diverse volte su questo tema, lo sapete. Nel regno dei cieli ci sono molti posti. Se non fosse così, ve l'avrei detto. Vi ricordate? Siamo noi a volte che rendiamo la porta stretta. Perché la porta di Dio è una porta grande. Siamo noi che tante volte stringiamo questa porta. E la stringiamo soprattutto per gli altri. La stringiamo soprattutto per gli altri. Non devo allora chiedermi: dove mi colloco io? Dove colloco gli altri? Chi colloco al mio fianco? Ma lasciar fare al Signore. Nella prima parabola, quindi quella dal versetto 7 al versetto 11, come dicevo, il posto viene visto dalla prospettiva di chi deve trovarsi un posto. Siamo nel contesto di una festa, attenzione, una festa di nozze. Quando ci troviamo in una festa di nozze, nella scrittura, si devono subito drizzare le orecchie. Perché voi sapete che queste questo banchetto delle nozze ci rimanda subito al banchetto ultimo, al banchetto dove finalmente incontreremo lo sposo e saremo una cosa con lui per sempre. Già vi ho citato oggi Matteo 25, le vergini con lo sposo. Se andate in Matteo 22 c'è la famosa parabola di Matteo sul banchetto di nozze, anche lì con gli invitati che non vanno, allora si invitano tutti e con l'incidente alla fine di chi è entrato ma non preparato, non con la veste, con la veste di nozze, e allora deve uscire perché bisogna prepararsi, un po' come l'olio delle vergini che abbiamo visto questa mattina. Bisogna procurarsi l'olio, bisogna vestirsi con l'abito, cioè crescere in una relazione d'amore, conoscere e farsi conoscere. Ma qui c'è questo banchetto di nozze, noi sentiamo riecheggiare anche quello che nella liturgia invochiamo appena prima di ricevere la comunione. Beati gli invitati alla cena del Signore. Vi ricordate? Questa cena del Signore è il banchetto, perché l'Eucaristia è una anticipazione del banchetto nuziale. Lo sposo si rende presente in quel pane e in quel vino per alimentarci in modo da crescere in preparazione delle nozze, in vista delle nozze. Con quel pane e quel vino lo sposo conforma a sé la sua sposa che siamo noi. Vedete, quindi l'Eucaristia tra le tante cose è anche l'anticipazione del banchetto di nozze di Cristo Agnello. Qui Gesù, come dicevamo all'inizio, sembra quasi dare un insegnamento su come comportarsi quando si è invitato. Sembra quasi dare. Ma quello che è anche una norma di buona educazione, perché è vero, la buona educazione dice: se sei invitato, non andare a metterti al primo posto, piuttosto mettiti all'ultimo e poi al limite sarai invitato ad avvicinarti. Va bene, ma questa è una parabola e sotto ad una parabola c'è Dio, come già abbiamo imparato stamattina. Nel cuore di una parabola c'è Dio, c'è il Padre. Quindi la parabola non vuole darci delle norme di comportamento, anzi state ben attenti a fare delle parabole una norma di comportamento, perché spesso le parabole hanno un linguaggio o usano delle immagini paradossali. Guai se uno le prende alla lettera e le applica come una norma di comportamento. Per esempio, è emblematico il caso della parabola degli operai assunti a lavorare nella vigna. Ecco, questo padrone che passa la mattina e poi passa poco dopo e poi passa ancora e poi passa ancora fino all'ultima ora di lavoro, e anche all'ultima ora di lavoro ingaggia alcuni lavoratori, poi alla fine li paga tutti allo stesso modo. Guai se voi doveste fare una cosa del genere, giustamente i sindacati verrebbero a cercarvi, perché non sarebbe giusto dal punto di vista stretto del lavoro. Ma perché? Perché è un linguaggio paradossale per dire: così è Dio. Dio non conta le ore, ma Dio vuole dare a tutti tutto. E quando qualcuno di voi dovesse andare da Dio a dire: non è giusto, perché io sono un cristiano della prima ora, sono nato da genitori cristiani, da una buona famiglia, che sono anche loro nati da buoni, quindi noi cosa dai? Da questo che si è convertito quando ormai la morte era vicina, dai la stessa cosa? E lui risponderebbe come Gesù ha risposto in quella parabola. Come avevamo pattuito? Bene, allora prendi il tuo e vattene. Se io voglio essere generoso, se io voglio essere buono, cosa ti interessa? Sei invidioso? Capite? Cioè, quella parabola ci invita a entrare nel cuore di Dio. Dio è un padre che ama infinitamente. Ma questo lo vedremo anche domani, perché tornerà in modo forte questo elemento in altre parabole. C'era un mio amico sacerdote, un parroco in America, dove vado ogni anno a Boston, e lui una mattina a messa abbiamo trovato la parabola delle 10 vergini. Delle 10 vergini. E poi lui a pranzo mi ha detto: questa parabola io non la sopporto. Perché? Ma mi spieghi che esempio diamo alla gente? Queste vergini che restano senza e le altre invece di dividere, che dicono andatevi a procurare. E poi nel cuore della notte mandano delle vergini in giro nel cuore della notte. Ma siamo fuori di testa. Ma io mi vergognavo, ogni volta mi vergogno a leggere questo.
Ma l'olio non sarebbe bastato.
Ma perché l'olio non c'entra. Allora. L'olio non è qualche cosa che si può dividere. Perché l'olio rappresenta la propria relazione con Dio. La relazione con Dio non la puoi condividere con qualcuno. Come posso io darti un po' del mio amore per Dio? Come si fa? Questo è ciò che di più intimo c'è, di più personale c'è, e non puoi condividere. Non puoi condividere. E poi, appunto, guai se uno applicasse questo concretamente. E vedete, è un linguaggio per tanti versi paradossale, ma perché vuole portarti a cogliere quello che ci sta dietro. La parabola non vuole essere di per sé stessa un insegnamento di vita. Dopo certo che si cala nella vita e diventa fonte di vita cristiana, ma in prima istanza dietro alla parabola ci sta Dio. Dietro alla parabola io capisco come è Dio. E anche in questo caso, dietro a questa parabola non c'è tanto una norma di buona educazione, una norma che mi dice come devo comportarmi. Non è tanto una norma di convenienza. Sotto c'è Dio. Come si comporta Dio? E qual è allora l'immagine di Dio che esce in questa parabola? Dio è un padre che ha un posto per tutti. Dio ha un padre che ha un posto per tutti. Non devo darmelo io, né tantomeno devo darlo agli altri. Come ci vede Dio? Se volete un esempio di come ci vede Dio, andate a pregare col Salmo 128. Come vede Dio l'umanità? Come vede Dio i suoi figli? Bene, andate a pregare col Salmo 128. C'è questa espressione straordinaria: come virgulti d'ulivo attorno alla sua mensa. Come virgulti, freschi, belli, come virgulti d'ulivo attorno alla sua mensa. Tutti attorno alla sua mensa. Così ci vede Dio. Non ha, vedete, predilezioni, posti esclusivi. Questo è molto bello, pregate col Salmo 128, questo ci dà proprio gli occhi di Dio sull'umanità. È Lui che ha un posto per me e ce l'ha per tutti, e ce l'ha per tutti. Non c'è un posto allora che io vanti più degli altri. Guardate quanti problemi nella nostra vita nascono e nasceranno a causa di un posto. Allora, pensate nel mondo del lavoro. Quanti scontri, quante difficoltà a causa di un posto. Io, a me spetta questo posto è giusto che lo diano a me, perché lo hanno dato l'altro. A causa del posto, una miriade di problemi. Ma anche nella vita. Io mi sposo, ma con questa persona non mi trovo. Va bene, cambio, con quest'altra persona, sì, ma anche con questa persona non mi trovo proprio a posto. Un'altra persona, ma anche con quest'altra persona, sì, ma non è proprio il posto, non mi sento ancora realizzato, non mi sento ancora io. E la vita trascorre nella ricerca di un posto. E questo posto non lo si trova mai. Io lo vedo anche nel ministero. E è la stessa cosa, le stesse dinamiche. Io in questa comunità non mi sento a posto, non sono capito, non sono valorizzato abbastanza. Allora va bene, cambio, vado in un altro posto. Sì, qui quasi, però per altri versi non va bene. Allora sposto e vado in un altro posto. Ma anche qui la gente però non riesco a lavorare come vorrei. E io trascorro la mia vita muovendomi da un posto all'altro, ma sono sempre insoddisfatto. Sono sempre insoddisfatto. Perché? Perché il problema non è il posto. Il problema è che sono io a non essere a posto. Sono io a non essere a posto. C'è una frase dell'imitazione di Cristo che voglio ricordarvi perché a me colpisce sempre molto. L'imitazione di Cristo è questo libretto nel XVI secolo che è stato per secoli, non per anni, un punto di riferimento per la spiritualità della vita religiosa. E nell'imitazione di Cristo, un bel libretto, e se vi capita leggetelo, vi può sembrare un po' antiquato in alcune espressioni, ma è certo al suo tempo, però è pieno di saggezza, pieno di saggezza. E lui dice: chi non è in pace con se stesso non vive in pace e non lascia in pace gli altri. Straordinario, straordinario, straordinario. Chi non è in pace con se stesso non vive in pace e non lascia in pace gli altri. È così, è così. Basterebbe invece così poco, capire che qualunque posto è quello giusto se prendo coscienza che in qualunque posto io sono con il Signore. E qualunque posto è il posto in cui Dio è con me. Poi certo ci possono essere difficoltà, tribolazioni, ma la saggezza del credente è proprio questa, che non è questione di trovarsi un posto o di dare un posto, perché il vero posto è Dio. Il vero posto è Dio. E quando capisci questo, in qualunque posto tu sei a posto. Nella seconda parabola, quella che comincia al versetto 12, e il discorso si capovolge. Sei tu a invitare e quindi sei tu a dare un posto agli altri. E potrebbe essere, vedete, il seguito della parabola precedente. Vedete che i poveri in Luca ci sono sempre. E poi storpi, ciechi, zoppi. E abbiamo imparato a riconoscere in queste categorie, in queste classi, quelle escluse dal culto, escluse dal tempio. Guardate che in Luca c'è sempre uno sfondo liturgico. Quella del risorto è una nuova liturgia. Non mi riferisco soltanto alle celebrazioni, ma il risorto inaugura la vita come una nuova liturgia. La vita diventa una nuova, come una nuova liturgia. È la nuova liturgia del risorto, dove tutto è visto con gli occhi del risorto, che rinnova, che fa nuove ogni cosa. Chi ci ospiterà nel banchetto? Chi sono i nuovi ministranti di questa liturgia, della liturgia del risorto? Sono proprio queste categorie. Sono gli ultimi, i poveri, gli emarginati. Dovete immaginarvi quindi questa nuova grande liturgia, che è la storia inaugurata dal risorto, dove tutto è capovolto e gli ultimi diventano i ministri. Sono quelli che accolgono addirittura nel regno dei cieli. Perché questa preferenza? Perché Dio ha questa preferenza per i poveri? Ma perché Lui è povero. Perché Dio è così. Dio tutto quello che ha ce l'ha donato. Dio ha creato ogni cosa e l'ha donata all'uomo. L'ha messa nelle nostre mani. Aveva un figlio e ce l'ha donato. Aveva lo spirito e ce l'ha donato. Tutto quello che aveva, Lui l'ha messo nelle nostre mani. Ma veramente, Dio si è spogliato per l'uomo. Dio si è spogliato per l'uomo. Perché questo è l'amore. Questo è l'amore. Quindi i poveri, e vedete che in Luca noi troviamo poveri e ricchi, eh? E tutti sono amici del Signore. Ma la predilezione per i poveri è proprio per questo, perché i poveri, gli ultimi, sono il riflesso di Dio. I poveri sono il riflesso di Dio, che non hanno altro se non Lui. In questo spogliarsi, voi sapete che Gesù stesso seguirà questa dinamica della spogliazione, no? Lui, Filippesi capitolo 2, che aveva tutto, era Dio, si è spogliato di ogni cosa, si è fatto uomo e si è abbassato fino all'ultimo posto, eccolo qua, fino alla morte in croce. E il Padre allora lo ha preso, lo ha risollevato, lo ha riportato con sé, ricolmandolo della sua gloria. La trafila che spetta anche a noi. L'abbassamento in Cristo e la condivisione della sua gloria, del suo amore. Vedete allora quante prospettive apre questa lettura. Signore, sono pochi quelli che si salvano. Il Signore è grande di cuore, largo di cuore, e ci chiede di lasciar fare a Lui e di abbandonarci anche noi a Lui, perché Lui allora non soltanto ha un posto per noi, ha un posto per tutti, ma il posto che riserverà a ciascuno di noi è il migliore, migliore anche di qualunque posto che noi ci prenderemmo. Lasciar fare a Lui. Però noi siamo pronti a questo? Questa è la domanda che emerge alla fine di queste due parabole, che io rifaccio a voi. Voi siete disposti ad avere accanto chiunque? Sarete contenti nel banchetto dei cieli ad avere accanto chiunque? Capite allora la domanda, il doppio risvolto che ha? Signore, sono pochi quelli che si salvano. Se la tua preoccupazione era di entrarci, basta, una volta che sei dentro sei contento e chiunque ti troverai accanto, ben venga. Ma se invece la tua domanda era, io mi considero già meritevole, io mi considero già dentro, a me spetta il posto, sono un buon cristiano e sono una persona per bene, a me spetta. Ah, allora se è così, sei pronto a trovarti accanto chiunque? Questa è un'altra conversione. Questa è un'altra conversione. E perché? Questo è lo sguardo di Dio. Questo è lo sguardo di Dio. Voglio leggervi allora un paio di passi che a me piacciono molto, famosi, a corollario sia della mattina che di queste due parabole. La prima è una parabola, tra virgolette, di Klaus Hemmerle, famoso, vescovo di Aquisgrana. Lui racconta questo. Sarebbe bello che ognuno di noi avesse quattro chiavi. Una chiave per la porta che dà sul retro. Il Signore viene, dove e come non lo sappiamo. Viene in coloro che non ardiscono accostarsi alla grande porta maestra e quindi passano dal retro. Una seconda chiave per la porta che dà verso l'interno. Il Signore ci è più intimo del più profondo dell'anima nostra. Da lì Egli entra nella casa della nostra vita. Una terza chiave per la porta di comunicazione che è stata murata, ricoperta con l'intonaco, quella che dà su ciò che ci sta accanto, in coloro che ci sono più prossimi, che sono anche coloro che più ci sono estranei. Il Signore bussa alla nostra porta. Una quarta chiave per la porta principale, il portale. Su quella soglia Gesù con Maria e Giuseppe furono respinti. Non esitiamo a lasciarlo decisamente entrare nella nostra vita e nel nostro mondo. Sapremo essere oggi e ogni giorno la sua Betlemme? Molto bello questo. Vedete che richiama sia le porte chiuse di questa mattina, sia l'orizzonte più ampio, l'universalità alla quale ci chiama Dio. E invece la seconda, ve l'avevo già anticipato, è di Jalal ed-Din Rumi, che è un mistico sufita, quindi siamo nell'ambito dell'Islam. È un po' la corrente monastica dell'Islam, la corrente monastica e contemplativa, meno conosciuta, ahimè, perché è silenziosa, è pacifica, è nascosta. Così scrive: il Signore ha bisbigliato qualcosa all'orecchio della rosa ed eccola aprirsi al sorriso. Il Signore ha mormorato qualcosa al sasso ed eccolo divenire una gemma preziosa, scintillante nella miniera. Il Signore ha detto qualcosa all'orecchio del sole ed ecco la guancia del sole coprirsi di mille eclissi. Ma che cosa avrà mai bisbigliato il Signore all'orecchio dell'uomo perché egli solo sia capace di amare e di amarlo? Ha bisbigliato una sola parola: io sono l'amore. Vedete anche qui questo orizzonte che si apre, ma in forza di lui, perché lui ci ama e lui è l'amore. Queste parabole ci insegnano anche qualche cosa che stiamo scoprendo man mano che ci addentriamo nella lettura. Come comportarci con queste parabole, come comportarci in genere con la scrittura. Abbiamo già detto che dobbiamo tenerci lontani da una lettura strumentale, sia delle scritture che di queste parabole. Queste parabole poi ci aiutano a correggere il tiro. Cosa vuol dire? Ci aggiustano la visuale, ci aggiustano lo sguardo. Ecco cosa vuol dire. Ci aiutano a correggere le cose come le abbiamo sempre viste. Ci fanno capire che forse le cose non sono come le abbiamo sempre viste, che forse Dio vuole che correggiamo un po' lo sguardo, che correggiamo un po' il tiro. Queste parabole ci insegnano anche che spesso Dio si serve della nostra vita per correggere il tiro. Queste parabole ci insegnano a metterci in ascolto anche della nostra vita, della nostra storia. Perché quando rileggi la tua vita e la tua storia con gli occhi di Dio, ti accorgi che la tua storia e la tua vita diventa la prima ad insegnarti. Ma guardate che questo è anche il tesoro di Israele. Israele impara a riconoscere Dio e la sua presenza rileggendo con gli occhi di Dio la propria storia. E il Dio allora diventa il Dio di Israele, il Dio della storia. Ma in questo senso è un Dio che si rende presente nella tua storia, nella tua vita e si fa riconoscere accanto a te. E ti attende. Vedete, i tempi di queste parabole sono tempi consolanti, sono tempi lunghi. Dio ti attende sempre all'incrocio. E se tu salti l'incrocio, va bene, si sposta quello dopo. Dio ti attende lungo la via. Se tu cambi via, va bene, lui si sposta sulla tua via e comincia ad attenderti lì. Ti attende un passaggio, se non ti accorgi di lui, va bene, si sposta più avanti e ti attende ancora. Vedete i tempi lunghi e la pazienza, la pazienza di Dio, un respiro che ci consola. Un criterio di fondo in queste parabole che ci insegna Gesù è di non ripiegarci su se stessi. Non ripiegarci su se stessi. Guardate, questo è un altro rischio che noi corriamo spesso. Allora io mi guardo dentro e mi scopro mancante. Allora dico, va bene, devo guardarmi ancora più dentro, e più mi guardo dentro e più scopro mancanze, più scopro i miei limiti, più scopro la mia miseria. E io ancora guardo ancora più dentro e io finisco a sprofondare in un pozzo dal quale non esco più. Queste parabole invece ci invitano ad alzare lo sguardo, non sprofondare nella tua miseria, non guardare dentro di te e sprofondando dentro di te, ma alza lo sguardo fuori di te. Non ti accorgi che c'è il Signore. Ecco il messaggio di queste parabole. C'è il Signore. Il Signore è accanto a te. Lascia perdere le miserie che ti appesantiscono. Guarda il Signore e affidale a Lui. Lascia fare a Lui. E alzi lo sguardo e vedi il sole. Vedi il cielo sereno. E se tu alzi lo sguardo, questo sole illuminerà anche dentro di te, questo cielo farà sereno anche dentro di te. Alzare lo sguardo, dal non sprofondare nelle nostre, in tutto ciò che ci angoscia, e lasciandoci sprofondare dentro. Alzi lo sguardo e ti accorgi di essere un salvato, di essere un prediletto, di essere un graziato, cioè già toccato e preceduto dalla grazia di Dio. Ti ha già preceduto e non te ne eri accorto, preso dalle tue cose, anche dalle tue miserie. Guardare Dio. Queste parabole, vedete, con Gesù che ci parla del Padre, ci fanno scoprire il Padre. Con sorpresa, ma come io da bambino già ero abituato a rivolgermi a Dio chiamandolo Padre, Padre nostro. Queste parabole ti fanno accorgere che Dio è davvero un papà, che Dio è davvero un papà. E questo è stupore, questo è stupore. Ma attenzione, un papà che va al di là anche della paternità umana, perché come ogni immagine, anche la paternità umana porta tanti limiti. Oggi viviamo nel tempo della crisi paterna, e se andate a leggere quello che scrivono i filosofi e psicologi della scuola di Lacan, i lacaniani, oggi dicono siamo nel cuore della crisi della paternità. E qui è una paternità alta, è un padre che ha anche una madre, è un padre che ha anche un amico, è un padre che ha anche un fratello, è un padre che ha anche uno sposo, è tutto, è tutto. Io più guardo a me, più mi ripiego dentro di me e più perdo la fede. Guardate che questo è il rischio, perché io sprofondo nei miei pensieri, nelle mie considerazioni, e allora non capisco, e poi allora più cerco di capire dentro di me, più non capisco ancora, e più mi prende lo sconforto, e alla fine precipito. E dico, ma più guardo a me, più mi ripiego in me, e più perdo la preghiera. Perché la preghiera non è un parlare a se stessi o parlare dentro di sé, perché sennò diventa un soliloquio o una autocommiserazione. La preghiera è alzare lo sguardo e riconoscere il Padre e dire Padre. E c'è già tutto, c'è già tutto. È Lui che cambia, è Lui che trasforma. Tante volte nella nostra vita, più che accendere dei riflettori, siamo chiamati a spegnere dei riflettori. La nostra vita spesso è illuminata da mille cose, ma sono riflettori artificiali. E questo che per me è importante, quest'altra cosa per me è importante, questa persona per me è importante, questa relazione per me è importante, questa ambizione per me è importante, sono tanti fari che illuminano la mia vita, ma sono fari artificiali. Il problema è che questi fari mi abbagliano e io penso di star bene, ma invece sono accecato. Perché? Perché questo mi impedisce di scorgere la vera luce della mia vita. Allora, tante volte quello che siamo chiamati a fare è spegnere per un attimo questi fari. Proviamo a spegnerli. in modo che possa tornare a risplendere soltanto la vera luce, cioè colui che dà senso alla nostra vita e che è anche il respiro della nostra vita. Ah, allora spenti questi fari che mi accecavano, riapro gli occhi, ah, rivedo il sereno e comincio di nuovo a respirare, comincio di nuovo a tranquillizzarmi, a rasserenarmi. Il Signore ci tranquillizza, non dobbiamo salvarci noi, ci ha già salvato Lui. Noi quello che siamo chiamati a fare è aprire gli occhi, riconoscerlo e ringraziare. Riconoscerlo e ringraziare. Altrimenti, presi dallo sforzo di doverci salvare, finiamo per rimanere fuori dal banchetto nuziale. Perché finiamo per dimenticarci che siamo invitati e che c'è un posto per noi. Presi dall'angoscia di dover fare noi, di doverci salvare noi. Il progetto di Dio in queste parabole emerge come qualcosa di straordinario. Il progetto di Dio che emerge in queste parabole. Dio è un papà che ha per noi un sogno. Quello di fare di noi il suo prodigio. Siamo noi il suo prodigio. Non dobbiamo farci noi un prodigio, fare di noi stessi un prodigio. È Lui che fa di noi un prodigio. Il problema è che spesso noi ci dimentichiamo di questo e sostituiamo i nostri sogni al suo sogno, i nostri progetti al suo progetto. Queste parabole ci portano di nuovo a contemplare ciò che Dio ha fatto di noi e desidera fare di noi. Lasciare fare. Già l'abbiamo richiamato questo. Siamo servi inutili. Non perché non abbiamo valore. No, siamo come dei figli, siamo i figli amati, ma siamo servi inutili in funzione della salvezza. Ci ha già dato tutto Lui. Ci ha già dato tutto Lui. Sta già passando Lui a servirci. Dobbiamo soltanto prendere posto al banchetto che ha preparato. Sta già passando Lui a servirci. Spesso nella nostra vita e anche nella Chiesa, ciò che è di più prende il posto di ciò che è essenziale. Presi da tante cose che sono di più, marginali, relative, ci perdiamo d'occhio ciò che è essenziale. E queste parabole ci riportano davanti agli occhi quello che è essenziale, cioè che Dio è un papà e che ci ama, che ci ha già salvato, che ha preparato un posto al banchetto per noi, per ciascuno di noi, e che già sta passando a servirci. Già adesso! Perché il risorto già adesso sta accanto a noi a servirci. Già adesso. Ecco, queste parabole, vedete, sono un tesoro proprio per questo. E allora sono anche fonte di consolazione, di gioia e di speranza. Beati gli invitati alle nozze, beati gli invitati al banchetto, beati gli invitati alla cena dell'agnello, alla cena del Signore. Questo è il ritornello di queste parabole. Va bene, facciamo una pausa e poi continuiamo.